21 e 5 minuti e siamo qualche minuto in anticipo questa sera, però dall'altra parte del telefono io stasera faccio il ragazzo di bottega, perché mi sento di fare il ragazzo di bottega perché devo presentare con questa bella canzone dei Communards, ovvero Tomorrow. Dall'altra parte del telefono c'è Giulia. Buonasera Giulia.
Ciao Marco, ciao, è un piacere immenso, guarda, essere di nuovo ai microfoni, io ho un auricolare, però insomma diciamo di nuovo in diretta, in onda su Radio Mugello, sono felicissima, quindi ti ringrazio tanto per questo invito perché veramente è un grandissimo piacere.
Noi tra l'altro siamo felicissimi di riospitarti perché veramente ci fa veramente piacere che tu sia insieme a noi con la tua bellissima voce, tra l'altro.
Ti ringrazio, sono passati anni, però insomma si cerca di fare quello che si può.
Vero? No,
sì.
Te sei sempre molto molto brava, tra l'altro eri già molto brava al microfono, non c'è niente da dirti veramente.
Ah, ti ringrazio. Tra l'altro, senti, sono almeno 14 anni che manco da Radio Mugello e almeno, perché ho fatto un po' di calcoli prima della trasmissione, e sono circa 30 anni che non trasmetto in diretta, quindi pensa quanto tempo è passato e siamo qui, però sono contenta, veramente, veramente.
Senti, un'altra piccola domanda. Tu sei partita agli albori della radio, per capirsi. Cioè,
allora, albori.
Però quando la radio era veramente super ascoltata.
Senti, allora, ti racconto un po' come è iniziata questa avventura. Allora, era l'estate del 1983. E io avevo finito le medie, quindi avevo 14 anni. Se qualcuno si sta facendo i conti, ve lo dico io, ho 53 anni, quindi non importa fare tanti calcoli. Allora, avevo 14 anni e già dall'anno prima, soprattutto l'estate, io alle 2 accendevo e mi ascoltavo il programma delle dediche e delle richieste. Ed era uno spasso, va bene, uno spasso perché noi ragazzini, poi c'erano ovviamente anche adulti che telefonavano, però eravamo i protagonisti, chiedevamo le canzoni, chiedevamo appunto che fossero fatte delle dediche ad amici, parenti, nemici, un po' di tutto. E diciamo quell'anno le tre voci che si sentivano alle dediche erano Anna, Paola e Susi. Io le ascoltavo veramente tutti i giorni che ero a casa e me le immaginavo molto diverse fra loro, perché le voci erano diverse, il modo di trasmettere erano diverse, però ti devo dire la verità, ero affezionata a tutte e tre. Bene? Allora, un pomeriggio Paola inizia il programma e fa: allora, oggi non abbiamo telefonista, se c'è qualcuno all'ascolto che vuol venire a dare una mano, saremmo molto contenti. Io ero lì a casa, dissi, è la mia occasione, chiesi alla mia mamma, che tra l'altro mi sa che mi sta anche ascoltando, quindi un bacione a lei e un bacione al mio babbo se mi stanno ascoltando. Allora, chiesi alla mia mamma il permesso di andare, tra l'altro io abitavo in via Massarenti, che è una parallela a Corso Matteotti, quindi
sì, è vero.
Ci voleva un minuto e mezzo per andare a piedi a Radio Mugello. Lei mi disse sì sì, vai. E niente, quindi mi presentai lì e mi trovai la prima persona, appunto Paola, e disse: sono venuta a fare dediche. Lei probabilmente rimase un po' colpita dal fatto che ero una ragazzina, perché appunto avevo 14 anni appena compiuti, e quindi insomma lì per lì, però mi disse vieni, e fu carinissima, e mi spiegò un po' le cose da fare. All'epoca c'era questo telefono, appunto un telefono fisso con due linee, con due bottoni, quindi bisogna per passare dall'una all'altra insomma mi spiegò un po' qual era il lavoro, anche se io già un po' me lo immaginavo, appunto scrivere le dediche, poi passarle alle richieste, e niente, praticamente imparai un po' anche a cercare i dischi. Diciamo che quello fu il primo giorno, io ero veramente contentissima, e anche lei disse era molto contenta della mano che avevo dato. E poi mi disse appunto se ero disponibile anche i giorni successivi, figuriamoci, certo, certo che sì. E quindi praticamente, a parte i giorni in cui d'agosto andai in Spagna con i miei genitori in vacanza, per il resto passai l'estate a prendere le dediche, le richieste, ovviamente diventando sempre un pochino più esperta, perché all'inizio, sai, ambiente nuovo, i dischi si cercano di qua, questo è il catalogo. Sì. Insomma, poi imparare a stare zitti, perché a un certo punto tiri su il cursore del microfono e gli altri devono stare zitti. Quindi insomma, fu un'estate davvero molto 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 divertente. Allora, io ti chiederei, allora, perché quell'anno la canzone, il vero tormentone, fu Vamos a la Playa dei Rigueira.
Sì,
però
mi ricordo.
Quella è diventata una canzone senza tempo, cioè chi l'ascolta non gli viene in mente, ah, era l'estate dell'83, ormai è diciamo andata avanti negli anni, nello spazio, perché poi diciamo è conosciuta un po' tutto il mondo. E invece c'è una canzone che non so se anche a chi come me in quel periodo ascoltava la radio, anche essendo magari più grande eccetera, ma c'è una canzone che per me è l'estate del 1983. La presenti te?
E la presento io, è Gazebo se non mi sbaglio.
I like Chopin.
Vai.
Ci vogliamo sentire?
Certamente. A tra pochissimo. Bellissima questa canzone che ci ha proposto Julie. Tra l'altro Gazebo si chiamava Paul Mazzolini, me lo sono dovuto andare a vedere su Wikipedia. Sì, se c'era Massimo Gamberi ce lo diceva al volo, eh. Io ancora sono abbastanza indietro per gli pseudonimi anni 80, ecco. Qualcuno ne so, però ancora, soprattutto della musica dance anni 80, sono abbastanza indietro, ecco, sono più per la musica rock, ti dico la verità.
Ma bene, bene. Senti, io mi sento come dentro la macchina del tempo, ti dico la verità, eh. Allora, mi sembra di essere montata sulla macchina del tempo e di essere appunto nell'estate del 1983. E sono veramente dei bei ricordi, mi stanno dando delle grandi emozioni. E comunque, insomma, poi l'estate finì chiaramente e si tornava a scuola, poi io dalle medie appunto passavo al liceo, per cui c'era bisogno di più impegno, per cui per rifare la telefonista a tempo pieno dovetti aspettare l'estate successiva, quindi parliamo del 1984.
Sì.
E io da aspirante telefonista ero ormai diventata un'esperta telefonista, perché a quel punto, dopo quasi 3 mesi l'anno prima, insomma, ormai mi muovevo abbastanza bene. E prima ho parlato di Paola, ma devo dire che anche Anna era veramente, non solo tutte e due molto brave, molto divertenti, ma anche molto molto accoglienti, veramente. Ero quasi diventata un'amica un po' più giovane, perché loro erano più grandi rispetto a me, però davvero mi sentivo con delle amiche, con delle sorelle. Era un periodo meraviglioso. C'era Susi, mi è tornato in mente che a volte c'era la sorella che andava a prendere le dediche, e quindi si prendevano un po' per uno, mi sembra i telefoni erano due, quindi insomma non c'era problemi di intrecciarsi.
Poi tra l'altro le richieste finivano quasi subito, se non mi sbaglio.
Andavano a ruba.
Vero?
Io senti, davvero, erano una ventina di brani, quindi addirittura c'era gente che iniziava a telefonare prima delle 2.
Sì.
Capì? Quindi te dovevi arrivare anche prima, perché cominciavano la dedica, la canzone, questa, andavano cercate, insomma, molto molto bello, molto molto bello. E senti, allora, per ricordare il 1984, io avrei scelto un tormentone, un altro tormentone, e di quelli che non è che è durato come Vamos alla Playa de Reguera, però il suo l'ha fatto. Praticamente poi veniva storpiato, vediamo se qualcuno si ricorda, in Pippo fa la pizza.
Sandy Martin per caso? Sì, più che volentieri.
Vai, ascoltiamocelo.
Perfetto, benissimo. Ecco, parte Pippo fa la pizza, come dice la Julie. Sì, a tra poco.
A tra poco.
I was tripping up and down.
Like my friend,
from Wonderland.
E rieccoci qua. E ci ha fatto sognare Sandy Martin, ci ha fatto tornare a me molto piccolo, ti dico la verità, ecco.
Quanti anni avevi nell'84?
Io avevo 10 anni e basta.
No, piccoletto, ma insomma, te lo ricordi, insomma, Pippo from Ibiza?
Me lo ricordo benissimo, perché già ascoltavo tanta musica, ecco, io vengo da una famiglia in cui si ascoltava tanta musica. E non suonavo strumenti musicali, però di musica ne ho sempre ascoltata tanta, quindi la conoscevo a menadito, perché poi tra l'altro Sandy Martin era il protagonista del Festival Bar di quell'anno, se non mi sbaglio.
Sì, poi ha partecipato, mi sembra, anche a altri Festival Bar. Non ha una carriera molto lunga,
no.
però furono, insomma, questo fu secondo me il successo più grande.
Se non mi sbaglio, poi fece anche Camel by Camel, se non mi sbaglio, un altro.
Sì, poi c'era Exotic and Erotic.
Sì.
Ecco, insomma, sì. Poi lui talmente innamorato di Ibiza che ci è andato a vivere, perché non so se ti è capitato di vederlo in qualche programma televisivo, sai, meteore, cose così. E insomma, lui abita proprio a Ibiza.
Sta proprio a Ibiza. Lui, se non mi sbaglio, è croato, non voglio dirti,
sì,
vero?
Sì.
È croato.
Io addirittura, figurati, lo seguivo da Disco Ring, perché lui iniziò con un brano che si chiamava OK Run, e all'epoca si faceva chiamare M-Basic, che era tutta una cosa molto computerizzata. E io lo vidi al Disco Ring e poi lo andai a comprare in negozio il 45 giri e poi, però ancora non era molto conosciuto. Fu poi con People from Ibiza che arrivò il grande, grandissimo successo.
Senti. Poi è arrivato l'anno 1985.
Senti, niente, praticamente si ripeté un po' la stessa storia, nel senso che io d'estate ero libera, andavo veramente tanto volentieri e quindi ormai, diciamo, ero di casa quasi.
Non voglio però, che scuola facevi tu?
Allora, io ho fatto il liceo scientifico sperimentale Giotto Ulivi, quindi ero anche lì vicino a casa.
Ho capito.
Indirizzo linguistico, ecco, e poi fatto così. Mi sono diplomata e poi mi sono iscritta all'università a Firenze. E niente, allora praticamente quella, ormai come telefonista andavo tranquilla. C'era però un altro sogno nel cassetto, perché il cassetto della telefonista ormai l'avevo aperto e niente, però c'era un altro sogno nel cassetto, che era quello di parlare al microfono. E allora d'altronde ognuno c'ha il suo sogno nel cassetto, e all'epoca il mio sogno, appunto, dopo aver avuto questi miti di Paola, Anna, Susi, insomma, a me piaceva l'idea di dire anch'io. E niente, timidamente accennai la cosa sia a Leonardo Romagnoli, sia a Alessandro Pini, il fattore. Che tutti conoscevamo e tutti conosciamo. Allora, loro furono carini, perché non mi dissero in faccia, ma mi dissero va bene, si può provare. E niente, Alessandro fu veramente molto molto disponibile, perché non è che uno c'è un microfono e inizia a parlare, no? Deve imparare a conoscere il mixer, deve imparare a conoscere i piatti, i collegamenti, il microfono, aggiustarlo per la sua voce, gli alti, i bassi, poi i registratori dove si mettevano le pubblicità. Era un po' complicato,
cioè,
insomma,
come dico adesso siamo dei fannulloni, praticamente fa tutto lui,
tutti i computer,
sì.
Ecco, e all'epoca niente, c'era da lavorare, ecco, per poter fare la trasmissione, quindi piano piano iniziai a prendere confidenza con tutto l'ambaradan che serviva per trasmettere, e feci delle prove, delle canzoni come, insomma, che piacevano a me. Feci una prova di registrazione di programma e loro mi dissero sì, ci siamo, come voce è una voce piacevole, va fatto un pochino di allenamento, però si può fare. Quindi io, figuriamoci, ero alle stelle, contentissima, mamma mia, e niente, quindi mi dette un po' da fare, a fare un po' di pratica. E poi arrivò il momento, non ho la data perché non l'ho segnata, però feci un primo programma di pomeriggio con Leonardo Romagnoli, lui era alla regia, io così ero concentrata su cosa dire, può immaginare le emozioni,
ci credo.
Insomma, in diretta, insomma, è una cosa che mi puoi capire, insomma.
Sì, l'ho provata, ecco. L'ho anche subita, ecco.
Ecco, chiaramente era, insomma, una grandissima emozione, ma anche un grandissimo piacere. Quindi, niente, lui mi presentò come una nuova voce e poi iniziai un programma mio. E niente, era l'anno 1985 e io ho qui segnato un altro tormentone.
Un Qual
altro
è?
Tormentone di quelli che ancora si sentono e viene un po' di nostalgia. Allora, era De Righeira, in italiano, non era più Vamos a la playa o No tengo dinero in spagnolo, ma
no.
Era...
L'estate sta finendo, ce l'ascoltiamo insieme e ci ritroviamo subito dopo. Ok,
benissimo,
bene,
grazie,
a tra
Marco,
pochissimo.
Grazie. Bene.
L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu.
Lo sai che non mi va. Vabbè. Vero?
No, davvero. Senti, questa canzone ha un testo un po' triste, a dire il vero, però mi è venuta una voglia di ballare, mi sono fatto un ballettino, senti, devo confessarlo.
Ecco, questa canzone o la canti o balli, cioè non c'è, non c'è verso, perché...
Non si scappa.
Perché qualcuno la canta, io provo a cantare, cioè continua a piovere, quindi non va bene che continui a piovere così, perché cioè, vabbè, che l'acqua ci voleva, dicevano tutti, però non ho cantato in questi giorni, per cui non è colpa mia. anche se certe volte in auto tengo la musica, come la tengo in cuffia la tengo in auto, quindi
ecco.
Perché noi abbiamo un brutto vizio, non so se anche tu l'avevi, però è un brutto vizio tenere molto alta la musica in cuffia, e anche te ti sento molto molto bene, ecco, ti sento perfettamente, il buon Leonardo Romagnoli anche più di me, ecco, sicché siamo a posto. Senti, e cosa è successo poi dopo il 1985? Sono successo anche altre cosette, se non mi sbaglio.
Sì, allora diciamo che io iniziai a fare questo programma appunto dove presentavo canzoni, e una volta appunto si era liberato un giorno per le dediche, e allora lì sì che il sogno nel cassetto venne esaurito, perché Leonardo Romagnoli mi disse: guarda, c'è la possibilità di fare un giorno di dediche, se ti interessa. Se mi interessa, certo che mi interessa. Figuriamoci, dall'82 che ho iniziato ad ascoltare questo programma, il mio sogno era quello di presentarlo. E quindi niente, iniziai con un giorno, poi con due, poi praticamente ovviamente ciascuno per motivi di lavoro, familiari, eccetera, non è che può trasmettere all'infinito. Quindi arrivò a un certo punto, non mi ricordo che anno era, però praticamente trasmettevo io le dediche dal lunedì al venerdì, con un'eccezione. Il giovedì c'era insieme a me a trasmettere il Lello.
Oh, il Lello, il grande Lello che salutiamo.
Oh, il Lello. Allora, devo dire che io, figurati, mi divertivo sempre a fare il programma delle dediche, perché poi magari entriamo più nel dettaglio e racconto anche qualche aneddoto, qualcosa. Era sempre divertente, ma con il Lello era uno spasso. Allora, secondo me giocavamo un po' a fare il carabiniere buono e il carabiniere cattivo, perché lui tendeva a criticare tutto e tutti, quindi le canzoni, i cantanti, e questo è così, e questo è cos'ha, oppure questa dedica, e io invece cercavo appunto di attenuare un pochino, no, ma insomma, ma dai, ma qui, ma là. Però era uno spasso, guarda, il giovedì veramente, insomma, anche lui si divertiva, sono sicura che insomma anche lui si ricorda del giovedì, delle dediche.
Praticamente lui era la parte polemica, per capirsi.
Sì. Ma secondo me ce l'aveva un po' così anche di carattere, e quindi era spontaneo ed era veramente un grande divertimento. Ah, e poi chiaramente gravitavano intorno al programma anche dei telefonisti. Allora, io inizialmente chiesi a una mia amica, quando proprio iniziai a fare dediche, se veniva a prendermi le telefonate, e poi diciamo subentrarono anche altre persone, perché comunque il programma delle dediche era molto molto seguito, e c'era anche gente a cui appunto piaceva anche venire a dare una mano, a prendere le telefonate. Quindi addirittura per un periodo c'erano 3-4 telefonisti maschi, Io ho avuto anche telefonisti maschi, e tutti molto molto bravi, molto simpatici. Insomma, c'era proprio un ambiente allegro, spensierato, tranquillo e divertente.
Senti Giulia, c'era qualcuno, ti non voglio metterti in fallo, però oppure c'era qualcuno che telefonava più spesso e che puoi ricordare, se ti ricordi?
Senti, allora, sì, allora, perché volevo dire una cosa, praticamente tutti i programmi erano come palinsesto, diciamo come struttura sempre uguale, però in realtà sempre diversi. Perché? Perché cambiavano le canzoni, anche se chiaramente le canzoni del momento, dopo Sanremo, le canzoni di Sanremo venivano molto molto richieste, e quindi spesso capitava che nel corso della settimana le canzoni venissero programmate per più di un giorno. Quindi diciamo nell'arco degli anni, allora c'erano quelli che venivano richiesti per diversi loro successi. Ti faccio qualche nome: Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Francesco Guccini, poi c'era Marco Masini, Mina, Battisti, Giovanotti,
poi c'era Umberto Tozzi anche.
Umberto Tozzi, tanti, anche lui anche nell'83, perché infatti quando dovevo scegliere la canzone da mettere durante questa intervista, avevo pensato anche Nell'aria c'è, perché anche lui, Ragazzi a Tormentoni, insomma, sapeva farli, ecco. Poi appunto venivano richiesti Fu, Gianna Nannini, ovviamente il re era sempre Vasco Rossi, veniva chiesto tantissimo, tante canzoni diverse, insomma era veramente secondo me il più amato. Per gli stranieri c'erano quelli appunto di cui chiedevano vari successi, non lo so, Michael Jackson, Madonna, i Duran Duran, gli Spandau Ballet, Bon Jovi, George Michael, i Queen. Poi ecco, però ogni tanto, per tornare alla sua domanda, c'era qualcuno che prendeva una specie di fissazione,
sì.
E tutti i giorni telefonava per chiedere la stessa canzone. Allora, io ti dico la verità, soprattutto col senno di poi, facevamo proprio bene ad accontentarli, perché non è come adesso, abbiamo tutti il telefono in mano, vorrei sentire questa canzone, vorrei vedere questo video, e in qualsiasi momento, se sei connesso a internet, te l'ascolti, va
sì,
bene?
Sì, sì.
All'epoca c'era gente che ci ascoltava dal posto di lavoro, che ci ascoltava in macchina, e quindi e magari a casa non avevano il disco, quindi come facevano ad ascoltare un disco che gli piaceva? Prendevano e telefonavano alla Radio Mugello. Quindi c'era un ragazzo che quasi tutti i giorni telefonava per chiedere Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, ecco. La colonna sonora di The Woman in Red.
Sì, sì.
E quindi io ogni volta che sento questa canzone mi ricordo appunto dell'ascoltatore che chiamava e richiedeva questo brano. Poi ce n'era un altro. E era figlio unico di Francesco Baccini, non so se te lo ricordi, io
certo,
sono figlio unico,
certo, come lo ricordo benissimo,
con una sorella a carico,
sì, sì.
Allora ecco, ce n'era un altro che chiedeva in continuazione questa canzone e niente, e noi si accontentava, perché nel limite del possibile cercavamo davvero di accontentare. Poi, una volta finite i 20 posti per le canzoni, non se ne potevano prendere più, però per chi voleva fare una dedica dicevamo, allora ci sarebbe questa canzone, c'è Baglioni, c'è gli Aerosmith, c'è George Michael, cosa vuoi, dove la vuoi mettere la tua dedica? E quindi approfittavano, c'era già una canzone e mettevano la dedica lì. E poi devo dire, allora, perché i nomi che ti ho detto prima erano appunto cantanti o gruppi di cui venivano chiesti varie canzoni diverse, mentre ce n'era alcuni che venivano chiesti solo per una canzone, c'era Teorema di Marco Ferradini,
eccola,
eccola,
sì, sì.
Che veniva chiesto solo quella di lui, solo quella, però piaceva tanto, e non ti dico anche questa tutti i giorni, però questa andava di anno in anno, devo dire, anche se non quotidianamente, però di anno in anno veniva richiesta e veniva riascoltata.
Me la ricordo proprio bene, tra l'altro.
Comunque senti, allora, a livello musicale il programma era veramente variopinto. Potevi avere, che ne so, un brano di Battiato e poi ti chiedevano la Teresina di Barasco. potevi avere, che ne so, The Sound of Silence di Simon e Garfunkel, e poi c'avevi da spostare una macchina di Francesco Salvi, per intendersi. I Beatles, anche loro chiesti, insomma, chiaramente con tanti loro successi, e si passava a Benigni, che ne so, con Playboy, con l'inno del colpo sciolto, insomma, noi si cercava di accontentare tutti, quindi era un programma davvero, non ci si annoiava.
Poi voglio ricordare che tu hai detto all'inizio, cioè nel senso che voi avevate solo i piatti e per quanto riguarda le pubblicità c'erano le cassettine, mentre adesso manda tutto avanti, abbiamo due computer, uno di qua, uno di là, e quindi praticamente la nostra, cioè certe volte non scegliamo nemmeno i dischi, perché i dischi si trovano su internet per poterli ascoltare anche in alta definizione, quindi noi siamo qua e siamo un po' dei fannulloni in questo caso, però quando c'era le cassettine era veramente un inferno mettere la pubblicità, ecco, perché dovevi farla partire, certe volte non partivano, partivano in ritardo, era un modo di fare radio più artigianale, però anche certe volte anche più bello, se non mi sbaglio.
Ascolta, ma a te ti è mai capitato di far partire un 33 giri però alla velocità dei 45 e viceversa?
Sì, a voglia.
delle figure, però capitava, perché veramente c'era tanto da fare, leggi qui e la dedica, e poi magari c'era qualcuno che aveva fatto una dedica che era un pochino da sistemare perché o un po' troppo spinta, un po', sì, troppo polemica, insomma, però io tra l'altro, pensa, ogni tanto mi risogno le situazioni alla radio, sempre nella vecchia sede in Corso Matteotti, l'ambientazione è sempre quella, e l'incubo è: non parte la pubblicità, non parte il disco, poi mi sveglio e dico, ah, meno male, non sono lì, perché effettivamente era un po' imbarazzante.
Non sei la sola, perché a me succede spesso e volentieri di sonnare alla radio e che c'è il bianco, e il bianco per me è il mio terrore. Certo. Proprio in svariate situazioni ho sognato questo bianco che appunto è terrorizzante per chi trasmette, ecco.
Ecco, senti, però devo dire, appunto, abbiamo parlato dell'aspetto musicale del programma, poi chiaramente c'era l'aspetto umano, cioè, allora, le persone che telefonavano erano veramente di tutti i tipi, principalmente giovani ragazzi che mandavano, soprattutto quelli che si nascondevano nell'anonimato, no? Da un anonimo a Pallino, sì, mi piaci, da un anonima... a Pallino ti ho visto uscire dal Teen Club, per esempio, no? Oppure da un anonimo a Pallina, vediamoci davanti al Teen Club, ora per dire, no? Insomma, c'erano tanti messaggi così, diciamo, di ragazzi. Poi però c'erano anche tanti messaggi di genitori ai figli, ai nonni, insomma, gente, che ne so, uno voleva sentirsi il vecchio frac di Modugno,
sì,
ecco,
sì,
ho capito, insomma, e non ti annoiavi mai, soprattutto chi andava a ripescare diciamo canzoni dal passato, era un modo, per chi non le conosceva, anche per conoscerle. Però era veramente molto bello.
Era un programma trasversale, per capirsi, che prendeva, ecco, praticamente dal quindicenne fino al settantenne, per capirsi.
Sì, sì, sì. E poi senti, tante dediche le facevano anche a noi speaker. Io mi ricordo a Radio Mugello, da Pallino a Giulio e a tutto lo staff di Radio Mugello. Insomma, ci avvolgevano anche noi, che si parlava al microfono, di tanto affetto. Questo era veramente, veramente molto bello. Senti, era un programma vivo, un programma interattivo, un programma che lo sentivi che c'era gente davvero che ti ascoltava e che aveva voglia di partecipare. Questo che non ho trovato quando ho fatto altri programmi, perché quando chiaramente sei te da solo o da sola e stai mettendo i dischi, sì, magari c'è un feedback di qualcuno che ti chiama, ah, che bella canzone, però ecco, no, lì era fra quando si stava al telefono, fra quando si dicevano le dediche, era veramente una grandissima interazione. E diciamo che la canzone che ho scelto per ricordare questa cosa è una canzone che veniva utilizzata soprattutto quando c'erano compleanni, nascite, matrimoni, anniversari di matrimoni. E niente, perché la gente aveva voglia di dire tanti auguri, anche se in realtà la canzone non parla di festeggiamenti, di matrimoni, di compleanni, però il titolo è Tanti auguri, e quindi io vorrei appunto che tu la mettessi, della grande, purtroppo scomparsa da poco, Raffaella Carrà. Tanti auguri!
Tanti auguri!
Cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Tanti auguri in campagna ed in città. Com'è l'argento con la follia, ma per una che è già matta tutto questo che vuoi che sia. Tante volte l'incoscienza è la strada della virtù, litigare, litigare per amarsi sempre di più. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio e non c'è guerra, quando a letto l'amore c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste.
Che problemi non ha.
Trovi un altro più bello. Che problemi non ha.
È impossibile non cantare questa canzone, Giulia.
È davvero, davvero. E poi questa frase: e se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello. Che problemi non ha. È meravigliosa. Dovrebbe essere messa anche all'incontrario, eh? Trovi una, se ti lascia lo sai che si fa, trovi un'altra più bella. Che problemi non ha, però è veramente una canzone che mette allegria nonostante il testo poi insomma è quello che è, però davvero anche questa richiestissima. Ah, mi sono dimenticata, tornato in mente adesso, altri richiesti tantissimo: Albano e Romina Power, come piacevano, guarda, veramente da felicità, nostalgia canaglia, ce le facevano sorbire tutti. Sanremo a cui partecipavano, canzone che veniva programmata e niente.
E Toto Cutugno veniva richiesto anche lui?
Certo, certo. A Ramazzotti, ora io ne ho detti qualcuno così, però sì, tanti.
Cioè ci potremmo stare una serata solamente per dire
davvero,
tutti gli artisti che ti venivano richiesti, perché c'erano quantità
davvero
impressionante, ecco. Tu ne hai detti tanti, me ne ricordo tanti, me ne ricordo veramente tanti. Qualcuno tra l'altro ho visto anche dal vivo, perché ne ho visti diversi nel corso degli anni dal vivo di questi artisti, questi bravi artisti, e quindi me li ricordo proprio bene, cioè mi ricordo anche dei testi, cioè Vasco Rossi, cioè secondo me era strarichiesto, perché Vasco Rossi è davvero trasversale. Parte dagli anni 70, arriva al 2022, se non mi sbaglio,
sì,
vero?
Sì. E sempre con grande successo, perché insomma i suoi concerti fanno il pieno, non è che rispetto a anni fa è in declino, anzi. Io tra l'altro abito anche vicino qui, io abito a Firenze, e dietro casa mia c'è il Visarno, quindi spesso sentiamo il suono dei concerti, e non mi ricordo perché c'era stato, ci doveva essere, poi fu rimandato il concerto di Vasco Rossi,
sì.
Poi non mi ricordo, ma insomma diciamo è ancora vivo, vegeto e molto attivo, eh.
Io senti, ti racconto, come raccontare agli ascoltatori, l'aneddoto che mi successe quando andai a vedere Vasco Rossi. Ci chiusero praticamente in sala stampa su all'Artemio Franchi, perché non dovevamo avvicinarsi a Vasco Rossi, e praticamente chi era in sala stampa fu chiuso dentro quando passava Vasco Rossi, e noi stavamo, ecco, chiusi dentro alla sala stampa perché qualcuno aveva un bisogno, logicamente,
ecco.
E provò a aprire, ci avevano tutti chiusi dentro la sala stampa, perché altrimenti dal fondo dell'Artemio Franchi, dai bagni dell'Artemio Franchi, dagli spogliatoi, praticamente passava Vasco Rossi con la propria band, e non ci volevano far avvicinare a Vasco Rossi, quindi ci chiusero tutti dentro per quattro passaggi di Vasco Rossi, perché credo fece anche una pausa a un certo punto,
ecco.
Quattro passaggi di Vasco Rossi, ogni volta ci chiudevano dentro.
Eccoci. Sì. Un divo proprio.
È un divo, un sì, divo. Mentre per gli altri io credo di non essere mai stato chiuso dentro, ecco, proprio mai chiuso dentro alla sala stampa dell'Artemio Franchi, perché praticamente si poteva andare e venire, cioè tra l'altro se non potevi andare nei camerini dell'artista principale della serata, i camerini degli altri artisti praticamente erano lì visibili e si poteva anche entrare, cioè logicamente per motivi di privacy non mi sono mai permesso di entrare in un camerino di un artista, però si leggeva le altre band che c'erano erano nelle altre stanze dello stadio di Artemio Franchi, per capirsi.
Bene, che bei tempi, eh?
Sì, proprio bei tempi, tra l'altro. Anche se non ho rinunciato ad andare a vedere i concerti, sono un po' ripartito dopo questo Covid, sono un po' ripartito in maniera molto calma e lenta, ecco. Mm-hmm. Non ho più la verve degli anni quando ne facevo 4-5 concerti, no, quello no, perché non riesco più, ecco, non ho più il fisico, come diciamo.
Ecco.
Senti, allora, e poi le dediche, allora, fino a che anno l'hai fatte?
Senti, mi sembra fino all'inizio degli anni 90, perché praticamente quando ho iniziato a fare l'università, che la facevo a Firenze, diventava sempre più difficile poter essere alle 2 in punto in radio per trasmettere, perché mentre facevo il liceo funzionava così: io uscivo all'1:35,
sì,
andavo di corsa a casa, mangiavo di corsa e di corsa andavo a Radio Mugello. Come? Quindi entro le 2 c'ero.
Cioè praticamente mangiavi a imbuto e poi venivi?
Praticamente sì, e poi tornavo a casa e facevo i compiti, sì. Perché però devo dire che facevo tutto molto molto volentieri, quindi non mi pesava assolutamente questo, diciamo, tra virgolette, stress di dover fare le cose di corsa.
Questo però, tour de force, per capirsi.
Ecco, bravo, un tour de force. E niente, quindi diciamo c'è stato. Allora, nel frattempo, prima diciamo di iniziare l'università, ho fatto anche altri programmi, perché a cavallo delle dediche iniziai a fare anche la Top 20 Records. Mi sembra che ne parlava Alessandro Vini nella sua intervista. Mi sembra praticamente le canzoni più richieste.
Sì, mi ricordo.
A Radio Mugello, e quindi niente, si prendevano le richieste dal lunedì al venerdì, si faceva il conteggio e poi si faceva la classifica settimanale, che è sempre diversa, però tanto i nomi più o meno erano sempre quelli.
Sì.
Poi senti, ho fatto una volta che Leonardo Romagnoli era assente, condussi il programma di Maria e i suoi tarocchi.
Ecco.
Allora, era un programma seguitissimo e lei lo faceva il venerdì pomeriggio, mi sembra alle 4:30, quindi subito dopo il programma delle dediche, e lei era una persona veramente affascinante. Io mi ricordo spesso quando finivo il programma rimanevo lì a vedere lei, perché c'erano le persone che telefonavano e ponevano i loro quesiti di amore, di salute, di lavoro, e lei metteva i tarocchi, li disponeva e dava la sua risposta.
Sì, però c'era un personaggio che era Leonardo Romagnoli con le sue battute di spirito puntute.
Certo, lui era parte integrante e portante del programma, certo. E però appunto una volta Leonardo mancò e mi disse: senti, te la senti di condurre con Maria il programma? E io appunto con lei, cioè, la conoscevo perché ci vedevamo tutti i venerdì, quindi disse sì, ben volentieri, e niente, fu un'esperienza molto molto divertente. E lei tra l'altro ogni tanto faceva anche qualche parte alle persone.
Sì.
Non andava tanto per il sottile a volte, però il programma era molto seguito e le persone andavano in diretta, cioè la domanda non è che la facevano come le dediche, te l'ha detto, la scrivi su un foglietto e poi la ridi. No, la gente andava in diretta e faceva la domanda, se non voleva dire il nome diceva il segno zodiacale, insomma, e niente, però il programma era veramente di grande successo. Poi senti, feci un paio di radiocronache per Calcio Diretto, mi ricordo, se per sostituire il Gianazzi e così, però la cosa finì lì. E poi per un periodo ho fatto il notiziario insieme a Leonardo Romagnoli, quella è una cosa seria,
sì,
interessante, insomma, sì, anche questa comunque di soddisfazione. Poi senti, ti dicevo appunto prima l'università.
Posso interromperti un attimo perché arriva saluto dalla Gianna Scheggi.
Ehi!
Proprio in questo qualche minuto fa ci ha scritto: è un piacere riascoltare la tua voce, ha detto proprio. Sono felice che praticamente tu sei insieme a noi a farci compagnia in questa bella serata, e ha detto di salutarti con un bel cuoricione.
Bene, Gianna, al centro della musica, me lo ricordo il programma il mercoledì pomeriggio, cosa credi? Un bacione grande, che bello, guarda. Che è sempre, questa è la diretta, non c'è niente da fare, gli anni passano, però la diretta dà sempre queste belle emozioni. La diretta però, come ti dicevo, stavo raccontando che prima con l'università, poi con il lavoro, poi il trasferimento a Firenze, è chiaro che non solo la diretta l'avevo salutata, ma anche i programmi ho cominciato a diradarli, a farli in differita. Insomma, venivo inizialmente a Borgo, perché io poi, una volta che ho iniziato a lavorare, mi sono trasferita a Firenze, quindi il fine settimana venivo, registravo, lasciavo le cassette, inizialmente le cassette, poi si cominciò a lasciare le tracce,
sì.
Le tracce dei file elettronici, e niente, poi appunto
ogni tanto ci incrociavamo, perché praticamente tu iniziaste a registrare, praticamente io c'ero quasi tutti i giorni qua in radio.
Infatti e niente, poi una volta che metti su famiglia, mi sono sposata, ho avuto due figli e continuavo a lavorare, insomma, te lo sai, anche tu hai famiglia, quindi... gli impegni sono tanti, in più stando anche lontano, cioè, per un periodo ho mandato anche i programmi registrati via email a Leonardo e lui li trasmetteva, però
anche se tu li mandavi via email venivano benissimo lo stesso, perché io l'ascoltavo e venivano veramente perfetti.
Grazie, ti ringrazio. Io come sempre ho cercato di fare del mio meglio anche qui in camera davanti al computer, cercavo di dare il meglio di me, ecco.
Lo sai come direbbe Andrea Cini, lo dico sempre a tutti, a Radio Mugello facciamo del nostro peggio perché del meglio non ci riesce.
Soprattutto lui.
Sì.
Andrea Cini, io ovviamente colgo l'occasione per salutare tutti, chi ancora trasmette, quelli nuovi che conosco solo, magari ho sentito qualche programma in streaming, però chiaramente sono volti nuovi, voci nuove, e quindi saluto in particolare quelli, diciamo, che invece conoscevo, quelli con cui mi incrociavo, e Andrea Cini era senz'altro uno di loro. E senti, io praticamente poi ho smesso di mandare anche programmi registrati nel 2008, perché arrivato a un certo punto veramente non ce la facevo più, perché gli anni passano, è un conto avere 15 anni, un conto averne 20, un conto averne 30, un conto averne 40, insomma.
Senti, detto tra me e te, io ti faccio una piccola confessione, lo dico anche visto che ci sentiamo solo io e te, che non ci sente nessuno.
Certo, nessuno, vai tranquillo, sente nessuno.
Io tutti gli anni faccio la mia riflessione quando arriva alla fine della trasmissione, e faccio, non so se riparto quest'anno. Poi passa, perché io finisco praticamente, prima non finivo mai, facevo 2 settimane quando andavo in ferie e poi ripartivo, però ora sono diventato più vecchio e quindi ho bisogno di almeno 2 mesi di stacco. Poi passa luglio e comincio a ricapitare in radio, perché logicamente lavorando in Borgo sono sempre qua e ho bisogno di fare 2 chiacchiere con Leonardo. E poi passa agosto, e agosto certe volte ci sono un po' meno, poi fine agosto inizia a dire mi sa che riparto anche quest'anno.
E fai bene, perché il tuo programma è veramente molto molto interessante, molto divertente, è molto piacevole, quindi cerca di continuare così, perché vai proprio bene.
Sì, ci metto tanto, perché tra l'altro, come ti ho detto anche a te, praticamente il mio ufficio della radio è in auto, è l'unico momento in cui posso concentrarmi sul mio programma, e lo faccio più che volentieri, perché certe volte ho bisogno proprio di concentrarmi anche su chi devo intervistare e praticamente ho bisogno di uno spazio proprio mio per parlare con tutti gli ospiti, ecco, e questa è la mia auto, il mio ufficio di Radio Mugello. Se tante volte mi vedete parlare da solo in macchina, è tutto a posto.
No, comunque si vede tante persone che parlano da sole con gli auricolari, insomma, quindi no, dai, tranquillo, no, non sembri bizzarro, ecco, secondo me.
Perché io parlo tanto in macchina, parlo con tutti gli ospiti, parlo esclusivamente dalla macchina e quindi mi concentro lì, ognuno si concentra dove vuole.
Cioè, dove si trova più a suo agio, certo. Senti, niente, che dire, per me appunto gli anni a Radio Mugello sono stati insomma degli anni molto molto belli e ho dei ricordi meravigliosi, spero che anche chi all'epoca mi ascoltava, ci ascoltava, insomma abbia avuto occasione di rivivere un po' quei momenti e che sia stata comunque un'esperienza piacevole. E senti, per finire io ti chiederei una canzone, allora una di quelle di quegli artisti di cui si chiedeva sempre la solita canzone, no? Così come per di Simon e Garfunkel si chiedeva solo The Sound of Silence. Sì. Per gli Eagles si chiedeva solo Hotel California, che tra l'altro era lunghissima. Vabbè, sì. Lasciamo perdere.
Cioè dura 6 minuti e mezzo se non 7.
Infatti. Allora, c'era una canzone che a me piace particolarmente, ero sempre contenta quando la richiedevano. È una di quelle che in discoteca un riempipista, perché come lamenti la gente si precipita a ballare, una canzone degli anni 70 ovviamente, disco, e che tra l'altro anche ho visto nel film In and Out, dove c'è appunto Kevin Kline che deve fare la prova di mascolinità, per cui c'è questa cassetta dove deve fare varie prove per dimostrare che è un vero macho. E a un certo punto gli mettono questa canzone perché con questa canzone non si può resistere, bisogna ballare e i veri uomini non ballano, ecco. Lui però alla fine cede e comincia a ballare e a questo punto voglio vedere anche oggi chi è che resiste senza ballare. Gloria Gaynor, I Will Survive.
Poi ci salutiamo dopo,
Va bene, vai.
A tra poco.
A tra pochissimo. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Giulia ha fatto una scaletta perfetta, eh. Proprio più di così non si può. Sbaglio?
Io ho dato... Pronto?
Sì, sì, ti sento benissimo io.
Sembra di sentire un'altra voce, figurati.
No, non so, sempre e, io.
Sei sempre te. Forse c'ho un po' l'eco io, quindi era la mia voce. Allora, no, niente, io ti ringrazio, Marco. Sei stato un padrone di casa perfetto, veramente.
Ce l'ho messa tutta, eh.
Senti, mi hai accompagnato in questo viaggio nel tempo. Ora so che è l'ora di scendere dalla macchina del tempo e di tornare. E tra l'altro, guarda, vorrei salutare, sembra, sai, quelli che programma, voglio salutare, però sì. Mio marito Riccardo e i miei figli Ernesto e Gilberto, che non mi hanno mai sentito in diretta, a parte oggi, spero stiano andando di là a sentire, però, perché, capito, negli anni 80 mio marito non lo conoscevo ancora, i figli non erano nati e quindi è impossibile che mi sentissero in diretta, quindi questa è stata un'occasione anche per lui, per la moglie e per i ragazzi, per la mamma, di sentirla in radio, in onda, on air.
On air, sì, infatti qui tu non lo vedi, ma dietro di me c'è proprio il quello che ci dice se siamo on air oppure no, e c'è
una luce rossa.
Una luce rossa che ci dice se...
Me la ricordo, sì, sì.
Poi c'è proprio la scritta, on air proprio.
Sì. Bene.
Senti, noi ti salutiamo, davvero ti auguriamo una buona serata. E siamo stati strafelici di averti insieme a noi. Proprio ho toccato il cielo con un dito, detto tra me.
Bene, il ringraziamento è reciproco. Anch'io sono stata contentissima di questa occasione, non me l'aspettavo. So che l'idea, mi avevi detto, è stata di Rosanna.
Sì, Rosanna le tiro le orecchie perché deve venire in diretta.
Ecco, sì, sarebbe bello anche sentire lei nella sua bellissima voce.
che tra l'altro con lei facevo proprio il ragazzo di bottega, ti spiego perché. Perché io il sabato mattina certe volte capitavo qua in radio e mi diceva di andare a prendere il cappuccino al Jockey, che era qui vicino a noi, che ora non c'è più.
Sì.
E io andavo, facevo il galoppino, per capirsi. Ecco.
Allora, anche solo per ringraziarti di questo, sì. fare un saltino e fare insomma una bella intervista.
Sì, infatti, perché dovevano venire in coppia lei e un altro, che gli tiro le orecchie anche all'altro, a Claudio Gori.
Okay,
dovevano essere in coppia loro due e quindi li sto ancora aspettando.
Ok, Marco, allora niente, un saluto a te, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, quelli nuovi, quelli che mi ascoltavano negli anni 80, un abbraccio a tutti quanti.
Senti, ti lascio in compagnia di un cantante che adesso si chiama Sananda Matreya, non so se te lo ricordi chi era, però all'epoca si chiamava Terence Trent D'Arby.
Certo che me lo ricordo.
Te lo ricordi?
Wishing Well?
Cioè, hai indovinato pure la canzone.
Veramente, non ci eravamo messi d'accordo.
No.
Assolutamente. Wishing Well. Sì, me lo ricordo.
Senti.
Tutto treccine.
Senti, io ti ringrazio, ti saluto. E ci sentiamo praticamente, io spero di... prossimamente ci risentiamo io e te, di sicuro.
Volentieri, anche
fuori,
Marco.
Di radio, più che volentieri. Senti, ci sentiamo e ci salutiamo fuori però dalla diretta, va bene?
Va bene, ok, un bacione a tutti.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao ciao.
Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree. But by the awesome Valentine's to my sweet.